E siamo qui con Roberto, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
E allora, insomma, oggi parliamo di canzoni d'emergenza, del tuo secondo album uscito per Astral Records, Master Music e Believe Digital nel 2015, è arrivato insomma dopo l'esordio autoprodotto Vagando Dentro, uscito nel 2012. Ma prima di tutto volevo chiederti come ti avvicini alla musica, qual è il tuo primo ricordo?
Guarda, il mio primo ricordo sono cresciuto comunque in una famiglia dove la musica insomma è sempre stata abbastanza di casa. Mio padre è un chitarrista, quindi vinili, diciamo così, vinili dei miei genitori, ecco. Questo è il primo ricordo che ho nel passato, ecco, insomma, quindi...
Ad esempio, qual è...
Ma vinili da cantautori, da Dalla, vinili di Dalla, così, tutti graffiati, fino, non so, a cose anche più, chiaramente... verso, non so, mi pare da rocchettaro, quindi insomma cose, ecco, Mary Stones, Beatles, questo mi ricordo.
Ecco, ma la prima canzone che hai scritto cosa raccontava e se si avvicinava poi al folk rock ballad che frequenti adesso?
Sì, ma guarda, io ho iniziato a scrivere canzoni intorno ai 15 anni più o meno, 14-15 anni, quando ho iniziato a suonare la chitarra, lì ci sono stati alcuni cantautori un po' che mi hanno fulgurato, insomma, e quindi ho iniziato a scrivere. Le prime canzoni erano, diciamo così, delle brutte imitazioni, no, di cantautori più, insomma, famosi, quindi c'è stato un periodo in cui magari insomma imitavo più quello, imitavo più quell'altro. Poi intorno ai 20 anni, 22-23 anni, ho invece iniziato a scrivere qualcosa che sentivo davvero mio, insomma, e quindi le prime canzoni parlavano più che altro, ecco, una delle prime canzoni che ho scritto si chiamava Un Re, mi ricordo, ed era una canzone comunque sempre legata un po' al potere, insomma, al modo in cui viene gestito all'interno anche... Così, questa è la prima cosa adesso che mi viene in mente da dire, insomma, ecco. Però diciamo che in qualche modo alcuni temi poi erano gli stessi che poi ho affrontato molto tempo dopo, diciamo così.
Ecco.
Ma... non so se ti ho soddisfatto,
sì,
forse
no. No, adesso vedrai che insomma verrà fuori tutto. Ci sono degli album, una canzone in particolare che ti hanno fatto decidere e desiderare di scrivere e comporre?
Eh beh, sì, ce ne sono state tantissime. Considerando che comunque ho iniziato molto tempo fa, una delle prime cose che, diciamo così, in ambito internazionale, penso a Dylan. Uh-huh. Bob Dylan, alcune cose quando ero piccolo, quindi mi sentivo delle cose di Dylan con la chitarra acustica e così mi affascinavano, insomma, e mi hanno fatto venire voglia così di comporre, ecco, insomma, cioè, sentivo che c'era comunque una forza sottile, ecco, in quello che, anche se non capivo le parole. E quindi ecco l'immagine un po' del cantautore, no? Quello con la chitarra. In ambito italiano, magari, ecco, cantautori, ma io poi sono cresciuto, insomma, anche appunto con lo stesso De Gregori, quindi ecco, quando sentivo una canzone che mi emozionava, penso, insomma, una canzone che mi ha toccato profondamente, fammi pensare, cioè, sono talmente tanti che...
Vabbè, Bob Dylan comunque...
Ma sì, insomma, non so, Neil Young, anche, insomma, è tutto un disco Harvest, è un disco che praticamente ho sempre sentito, mi sembra che l'ho sentito da quando avevo 6 anni, non so come... Sono quei pezzi che, la stessa canzone Harvest è un pezzo, ecco, che mi viene adesso, che mi viene in mente, per dirne una, ecco, insomma.
Bene. E allora, qual è stata invece la prima canzone scritta per Canzoni d'Emergenza? Da dove inizia il disco?
Allora, la prima canzone, sai, sono tutte domande difficilissime. No, bene, è stimolante invece la cosa. Allora, la prima canzone in ordine temporale, credo che sia stata, forse credo che sia stata proprio o Canzone d'Emergenza, che è, diciamo, un po' la title track, oppure Piccole Rivolte Quotidiane, che è stato il singolo.
Ecco.
Una delle due, non sono sicuro di quale fosse la prima. Forse addirittura Piccole Rivolte Quotidiane, guarda, ti dico.
Okay.
Che comunque è un po' anche il pezzo, diciamo, cardine, un po' il cuore del disco, insomma, intorno al quale poi è stato immaginato.
Ecco, insomma, questa forse canzone, sì, assieme all'Ingranaggio, hanno in comune il piglio educativo che viene fuori da te, che cerca di mettere un po' i tasselli al posto giusto. Come ti spieghi questa tua direzione?
Sì, già il titolo del disco è abbastanza, diciamo, programmatico, no? Canzoni d'emergenza, quindi è come se, ecco, intanto fossero delle canzoni d'emergenza per me, che comunque in qualche modo mi hanno aiutato, in qualche modo, e che quindi sentivo necessarie, no? Sentivo urgenti, quindi, ecco, l'emergenza è intesa anche come urgenza espressiva, cioè. Quindi un pezzo come per esempio Piccole Rivolte Quotidiane, ma anche come L'Ingranaggio, sono due dei pezzi cardine del disco, nel senso che comunque esprimono questo desiderio, no? di cambiamento, e comunque di un'azione forte che porti una trasformazione a livello personale, no? A livello sia interiore, perché comunque è sempre tutto descritto un po' partendo da una dimensione intima, ecco, che poi viene lanciata fuori, ecco, in un discorso più collettivo.
Sì.
Però il punto focale è appunto quindi questa necessità, dal mio punto di vista, di cambiamento, che perché credo che, insomma, le cose siano in parte destinate a cambiare, ed è urgente, ecco, che ci sia una trasformazione a più livelli, specialmente per quanto riguarda proprio l'essere, no? L'interiorità. No? La rivoluzione intesa, ecco, la rivoluzione dell'individuo.
Sì.
Sto facendo un po' filosofo.
Okay.
Però in realtà è questo, questo Piccole Rivolte Quotidiane esprime un desiderio, no, di rivolta interiore, anche proprio nelle azioni più semplici, più quotidiane, quindi come una nuova modalità proprio, che quindi tenga conto di una serie infinita di aspetti,
certo,
anche più o meno visibili. Più o meno visibili. E L'Ingranaggio è proprio invece, come dire, un grido un po' più diretto, proprio, come dire, una sorta di denuncia, no? Quindi, come, insomma, perché in qualche modo siamo un po' tutti dentro, no? Un ingranaggio che ci stritola a volte, no?
Sì.
Bollette, soldi, denaro, scadenze, poteri gestiti in un certo modo, insomma, e quindi, ecco, come un po' un invito, no, ad una liberazione. Ecco, il tema della liberazione è forse una delle parole chiavi di questo disco.
Ecco, sì. Il bacio, entrando, insomma, poi in merito alla parte più, diciamo,
più light, soft, più, no? Soft, più pop.
La, consapevolezza di un amore ricambiato che, insomma, come il battito del cuore accelera il ritmo e poi, insomma, si rilassa e lascia larga la melodia. Come nasce?
Sì, il bacio è fuori. Sì, il bacio è, diciamo, uno di, poi, ecco, oltre a questi pezzi, come dire, un po' più, come dire, che si addentrano un po' in discorsi più sociali, poi ci sono dei pezzi come il bacio che parlano poi, perché comunque poi alla fine io scrivo anche poi, appunto, di sensazioni, sentimenti, d'amore, insomma, sì, usiamo questa parola, amore, quindi ecco, il bacio rientra un po' in questo insieme di pezzi, è un pezzo fondamentalmente pop, diciamo, pop rock, ed è un po' come una scintilla, così, insomma, ho voluto raccontare, così mi piaceva l'idea di descrivere il bacio come, no, come un momento così di cioè dargli intanto un sound abbastanza, perché il suono è molto, sono dei pezzi anche un po' più rock, se vogliamo, no? Ci sono queste chitarre distorte molto presenti, e quindi ecco, come un po' una scintilla erotica, non so come altro definirla, quindi anche lì in qualche modo è come una liberazione, ecco, un bacio liberatorio, è nata per quello scopo, un bacio liberatorio, come
confusione.
Sì.
Poi c'è Strani giorni, questo pensiero felice, insomma, ripensando al passato, scatti una fotografia musicale a cui ti aggrappi. Come nasce, come viene fuori?
Sì, Strani giorni, che è il pezzo un po' di chiusura del disco. Ma Strani giorni è un po' una, diciamo, è un pezzo, da una parte può essere interpretata come un po' una canzone d'amore, perché c'è comunque sempre un po' c'è un richiamo, però in realtà poi è anche un po' una canzone dedicata in qualche modo poi appunto a tutti quelli, insomma, in generale a chi sta vivendo quest'epoca, no? Quindi è abbastanza particolare per vari motivi. C'è una frase che viene ripetuta poi alla fine quasi come un po' un mantra, no? Che è, e non parlo solo di stipendi perché l'essenziale è invisibile, e rimane un po' come un finale aperto, diciamo, quindi come dire, è come un invito, poi ecco, è un pezzo molto, molto ipnotico, ecco, molto liquido. Quindi è come, non so, mi viene da dire che anche anche i suoni, il mondo sonoro è proprio concepito come un ambiente quasi amniotico, no? dove si rinasce. E infatti è come un finale aperto, secondo me, ecco. E quindi comunque è un invito alla fine alla bellezza, se vogliamo.
Certo.
Anche all'interno, diciamo, di questi giorni.
Ecco, e Canzoni d'emergenza, che prima nominavi, che intitola il disco, tira fuori il folk rock, i tuoi tratti più liberi e spensierati. Ecco, questo aspetto della spensieratezza deve essere importante per te, perché appunto intitoli il disco proprio Canzoni d'emergenza. Come mai parte da qui?
Ma dici la spensieratezza nel senso, diciamo, dal punto di vista musicale?
Sì, sì.
Alla fine il disco è comunque un disco di canzoni abbastanza anche immediate, cioè nel senso, quindi magari volevo poi comunicare su certe cose in un modo chiaro, e mi serviva quindi un linguaggio abbastanza immediato anche per farlo, quindi c'è un suono molto, se vogliamo, ecco, intanto penso che si ascoltando si capisce anche che ho ascoltato molto i Beatles, per dire, per fare un esempio, dove quindi c'è un po' una freschezza, ricchezza, come dire, ecco, come dire, cioè riuscire a dire delle cose, diciamo così, importanti in un modo anche, ecco, leggero, insomma, questo era un po' quello che mi ero previsto, almeno in certe canzoni. E Canzoni d'Emergenza è un po' rappresentativa di questo, no? Quindi, cioè, è un pezzo un po' scanzonato, un po' ironico, però alla fine poi dentro, insomma, ci sono quelle immagini molto, molto forti, ecco. Okay. Quindi la musica, ecco, che ti rende un po' tutto più facile.
Certo. Bene, allora dove e come è stato registrato il disco?
Allora, il disco è stato registrato in uno studio di un caro amico, che è anche un bel musicista, con cui collaboro da anni, che saluto anche, Matteo Portelli, che tra l'altro poi è membro di una band, Mama Vegas, insomma, anche così, che gira abbastanza in Italia, della 42 Records, della 42 Records. E insomma, questo studio, ecco, quindi è nato diciamo dalla collaborazione con lui, ed è stato poi anche frutto di un lavoro un po' di squadra, quindi alla fine è uscita poi anche un po' una, partendo dalle canzoni, dagli spunti iniziali delle canzoni, poi l'abbiamo arrangiato insieme ed è uscito fuori un po' una creatura, no, a varie teste, diciamo così, anche se poi le canzoni erano comunque nate da me, ma c'è stato un grande lavoro comunque, ecco, di arrangiamento, e quindi al quale hanno collaborato poi anche chiaramente altri musicisti,
ecco,
che hanno dato il loro, quindi, un contributo, ecco. Quindi rispetto al primo disco, per esempio, che era un disco molto più acustico, dove alla fine suonavo quasi solamente io, in questo invece, ecco, c'è stata una,
un gruppo,
c'è stato invece una, c'è stato un gruppo, proprio così, un lavoro di squadra vero e proprio.
Vuoi nominare, quindi, i musicisti?
Sì, sì. Allora, Matteo Portelli è appunto quello con cui abbiamo prodotto e registrato il disco al The White Lodge Studio, è uno studio di Roma molto, molto bello. Uh-huh. E poi hanno suonato Matteo Bultrini alla batteria, Flavio Pasquetto alle chitarre elettriche e alla pedal steel guitar, Fabio Ponte al basso, poi un po' di dimenticato qualcuno, vabbè, io ho suonato un po' di cose, però insomma, ecco, diciamo che questi sono i nomi principali.
Ecco, ma ci sono, ecco, state le canzoni che non vedo.
E poi finisco, no, che mi vabbè, è stato finito di missare e masterizzato all'Alpha Depth Studio di Bologna, che è un studio molto, anche molto conosciuto, finito di missare da Giacomo Fiorenza e masterizzato da Andrea Suriani, che hanno fatto un gran bel lavoro. Okay.
Ecco, e ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Guarda, canzoni proprio che hanno, diciamo che ci hanno proprio fatto impazzire, non ce ne sono state, nel senso che alla fine è stato abbastanza naturale un po' il processo di arrangiamento, che poi in parte abbiamo fatto proprio in studio, nel senso che alcune canzoni l'avevo iniziato a presentare live, a suonare live, però poi in studio proprio che abbiamo immaginato gli arrangiamenti. Guarda, forse non ce ne sono state canzoni che ci hanno particolarmente, quindi per fortuna, insomma, ecco, direi.
Okay.
Ecco, devo dire che sono state abbastanza, è stato tutto molto naturale, perché poi c'era un bel clima in studio, quindi bene, sono riuscito un po' a.
Ecco, allora, chi ha curato invece la copertina del disco?
Perché il disco l'ha curata un grafico, Angelo Chiasso, non mi viene il cognome, però, so che è un grafico, è un signore, non è, ecco, ha una certa età, ci sono già trovato per motivi così, familiari anche un po' in contatto e si è, insomma, è nata questa collaborazione. E poi la copertina in realtà è stata, diciamo così, poi è partita da una foto. Mm-hmm. Da una foto trovata nell'archivio delle migliaia di foto, una foto notturna, no, dove stavo in riva a un lago d'estate, e da lì abbiamo, così vicino a questo cielo, insomma di fronte a questo cielo stellato, con le braccia aperte, da lì abbiamo, ecco, lavorato, ed è uscita fuori quella che poi è diventata la copertina del disco.
Bene. Ecco, allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, per avere il disco si trova anche nei negozi, nel senso non ci sono grandi, non ci sono infinite copie, perché, però ecco, comunque quasi tutte le feltrinelli, per esempio, ci sono alcune copie del disco, quindi se uno volesse il supporto fisico. Poi, e anche tramite Amazon, tramite alcuni canali di vendita, insomma, su internet si può ordinare il disco. Basta digitare, basta scrivere il nome e quindi si può farselo spedire a casa. O anche contattando direttamente me, quindi ai live, anche se non sto facendo tantissimi live in giro per l'Italia al momento, perché altro, insomma, ecco, adesso sono più in questa zona, la zona di Roma, dove mi sto muovendo di più in questo momento, poi spero di riuscire anche a suonare di più in giro, oppure chiaramente tramite iTunes e tutti i vari stores digitali.
Che invece le etichette, anche tramite le etichette.
Sì, in realtà sì, poi Astral Records è un marchio, diciamo così, che abbiamo creato io e il produttore del disco, quindi fondamentalmente non ha una vera e propria, diciamo, fondamentalmente siamo io e il produttore, ecco, e non ha un riferimento, un sito di riferimento vero e proprio, quindi comunque alla fine conviene, ecco, appunto, contattare direttamente me, insomma, quindi non c'è un canale.
Diciamo Roberto Scippa, diciamo,
sì.
Allora il tuo nome e cognome, e insomma, hai, non so, delle varianti in cui ti presenti dal vivo, oppure...
Sì.
Quale varianti?
Allora, sì, perché... il disco, beh, è un disco elettrico, quindi comunque qui spesso lo presentiamo con la band, quindi come per riuscire a ricreare quelle atmosfere elettriche, quindi siamo in quattro di solito. Però spesso in realtà suono anche in duo, anche in trio, mm-hmm. dove ripresentiamo gli stessi pezzi in una versione semiacustica, molto un po' più intima, però comunque poi dove c'è un dove poi alla fine vengono fuori sempre, viene sempre fuori molta energia, poi, perché è un acustico molto, siamo già in situazioni, ma in spazi piccoli, siamo in due, una chitarra acustica e una chitarra elettrica con molti effetti, quindi ci sono molte code, i pezzi poi dal vivo cambiano un po' anche struttura, nel senso che ci sono code che portiamo avanti, che diventano delle code psichedeliche dove improvvisiamo, quindi prendono, ecco, una forma diversa dal vivo, e è abbastanza imprevedibile anche, quindi ecco, ci lasciamo il piacere di improvvisare anche.
Quanto durano i vostri concerti?
Ma di solito siamo intorno a un'ora e un quarto, un'ora e mezza, ma ecco, non si supera un'ora e mezza, diciamo. Poi in acustico, probabilmente in acustico magari alle volte, ecco, magari anche meno, perché è più bisogna riuscire a concentrare meglio tutto. Sì.
Ecco, e allora... allora hai delle date che ci vuoi ricordare anche insomma dalle tue parti?
Allora, la data che insomma si mi viene in mente, dopo ci sono tante date che mi stanno fissando, la prima data che mi viene in mente adesso certa è il 19 marzo, tra l'altro un posto molto bello, è un borgo medievale che è nell'Alto Lazio, Sacrofano. Sogniamo in un antico frantoio ristrutturato che è diventato un po' un centro culturale per il cinema, il teatro, e stiamo organizzando degli eventi molto belli. E il 19 marzo sogniamo in questo spazio, che è l'antico frantoio di Sacrofano. Poi chiaramente tramite Facebook, i vari canali, i vari social, insomma, poi chi volesse può avere delle informazioni più dettagliate.
Chiaramente. Insomma, ricordiamo ancora il tuo nome, Roberto Scippa, Canzoni d'Emergenza, il titolo del disco che è il secondo, insomma, della tua vita musicale. Io allora ti ringrazio, Roberto, è stato un piacere, insomma, spero di vederti presto.
Sì, lo spero anch'io, grazie a te, è stato un piacere anche per me.
Sì. Ecco, allora insomma buon pomeriggio, buona musica.
Grazie anche a te e anche insomma a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ormai ci vediamo presto.
Certo. Alla prossima allora.
Ok. Ciao Francesca. Ciao.